Puoi iniziare, Rob.
Posso iniziare? Si sente la mia voce?
Sì.
Si sente? Tutto a posto?
Sì.
Benissimo, allora comincio. Signori e signore, buonasera. Shalom a tutti. Siamo arrivati ad un nuovo appuntamento in preparazione di Shavuot. E come tradizione, nel periodo che precede questa festa, noi studiamo le regole di Yom Tov, le regole relative al divieto di lavorare di Yom Tov in particolare, proprio perché Shavuot non ha una mitzvah sua e quindi possiamo concentrare il nostro sforzo nei preparativi di questa festa nello studiare le regole che riguardano gli Yamim Tovim in generale. E prima di cominciare il tema di Halakha, che vedremo quest'oggi, volevo esordire con un commento alla parashà dell'ultima settimana che parlava proprio dei Moadim. Nella parashà di Emor, all'inizio del capitolo 23 di Vaikra, del libro di Levitico, noi troviamo che Hashem parlò a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele e dirai loro, Moade Hashem asher tikreu otam mikra e kodesh, ellehem Moadai. Le feste di Hashem che voi proclamerete come proclamazioni sante, questi sono i miei Moadim. E di cosa parla subito dopo? Sheshet yamim te'aseh melacha, per 6 giorni si farà il lavoro. Uvayom ha-shevi'i shabbat shabbaton mikra kodesh kol melacha lo ta'asu, mentre nel giorno settimo sarà shabbat shabbaton e non farete alcun lavoro. Shabbat ila Hashem bechol mosevotechem. Sarà Shabbat per Kadosh Baruch Hu in tutte le vostre dimore. E successivamente comincia proprio la trattazione sui Moadim veri e propri, col versetto noto a tutti, Elle Moade Hashem mikra e kodesh asher tikreu otam bemoadam. La domanda che questi versetti pongono è che cosa c'entra lo Shabbat insieme ai Moadim. Voglio citare, fra le tante spiegazioni che sono state date, quella del Gaon di Vilna, il quale, concentrandosi proprio sul versetto che dice per 6 giorni si farà il lavoro e nel settimo giorno sarà Shabbat Shabbaton e non farete in esso alcuna melachah, dice il Gaon di Vilna che qui non, la Torah non si riferisce alla settimana lavorativa, come penseremo noi di primo acchito, ma si riferisce ad un'altra cosa. Se noi andiamo a contare i giorni di Moed, così come ci sono prescritti dalla Torah nel calendario, e quindi eliminando tutti i secondi giorni che sono stati poi aggiunti dai Chachamim, abbiamo 6 giorni, che sono il giorno di Rosh Hashanah, il giorno di Sukkot, il giorno di Shemini Atzeret, il primo è il settimo giorno di Pesach e il giorno di Shavuot. Sono 6 giorni in tutto, in cui te'aseh melachah, si potrà fare del lavoro. A quale lavoro ci si riferisce a proposito di questi Yamim Tovim? Non evidentemente qualsiasi lavoro, ma ciò che contraddistingue in senso facilitante i Moadim rispetto a Shabbat, e cioè la possibilità di preparare il cibo. Per questi sei giorni festivi, quindi, sarà permesso il lavoro della preparazione del cibo, mentre nel settimo giorno sarà Shabbat Shabbaton, kol melachah lo ta'asu. Nel settimo giorno non farete alcun lavoro, neppure quello che riguarda la preparazione del cibo. A cosa si allude questo settimo giorno? Ovviamente al giorno di Kippur, che è il, per così dire, il settimo giorno dei Moadim annuali secondo la Torah, nel quale valgono sostanzialmente le stesse regole del giorno di Shabbat, per cui non possiamo eseguire in esso neppure il lavoro della preparazione del cibo. E in questo modo, dice il Gaon di Vilna, i conti tornano. Questi versetti non si riferiscono dunque allo Shabbat settimanale, ma si riferiscono al giorno di Kippur preceduto dagli altri 6 Moadim, quasi a indicarci che anche nei momenti sacri dell'anno, nei momenti Kedoshim dell'anno, si rispetta il numero 7. Esattamente come abbiamo lo Shabbat ogni settimana al termine dei 6 giorni lavorativi. È un'interpretazione molto interessante, anche per quanto stiamo per dire a proposito della halakha, perché ricordo effettivamente che la differenza fondamentale fra i sei Yamim Tovim, secondo la Torah, rispetto a Kippur e a Shabbat, è che possiamo eseguire determinate melachot finalizzate alla preparazione del cibo. Abbiamo già cominciato le volte scorse a vederle e proseguiamo il nostro cammino nella halakha. Oggi ci occupiamo di due melachot che riguardano il cibo, sulle quali ci sono dei limiti per quanto riguarda l'osservanza di Yom Tov. Limiti che però non sono limiti assoluti. Mi riferisco alla melachà di borer, selezionare, e poi parleremo della melachà di tochen, macinare. La halakha stabilisce che di Yom Tov, se si tratta di preparare del cibo, queste melachot sono consentite a condizione che le si applichi su piccola scala e non per azioni su larga scala. Nel qual caso i chachamim l'hanno proibite. Perché? Perché le azioni su larga scala si fanno di solito per più giorni e naturalmente la Torah non vuole che noi trascorriamo in cucina o in un laboratorio la nostra giornata festiva se non per preparare quello che è strettamente necessario per il giorno stesso. Ma vediamo le cose un pochino più da vicino. Selezionare, in ebraico borer, è una delle melachot proibite di Shabbat. Consiste nel separare due entità mescolate fra loro. Essa riguarda non solo mescolanze di cibi solidi o liquidi, per cui per esempio è proibito scremare il latte dalla panna se non in determinate condizioni, ma anche di elementi non commestibili, per esempio ripartire stoviglie dopo averle lavate. Può rientrare nella melachà anche l'atto di pelare frutta o verdura, sgusciare uova e simili, in quanto si considera la buccia o il guscio come un elemento estraneo da rimuovere. Peraltro, vi sono tre condizioni per cui l'azione di borer, cioè la selezione, può essere compiuta anche di Shabbat senza incorrere nel divieto. Quali sono queste tre condizioni? Sono tre condizioni che eliminano da questa melachà, da questa azione, ogni veste professionale, diciamo così. E vediamo di che cosa si tratta. La prima condizione è che borer è permesso se si seleziona il cibo dallo scarto, in ebraico il ochel dalla psolet, e non viceversa. Perché? Perché nel momento in cui selezioniamo il cibo e lasciamo lì lo scarto, dimostriamo che abbiamo bisogno del prodotto per il consumo immediato. Se noi facciamo l'inverso, dimostriamo invece che vogliamo mettere via il cibo togliendo lo scarto, lo vogliamo mettere via per propositi di tipo professionale, conservazione ai fini di una vendita successiva o simili, e quindi ricadiamo nel divieto. Quindi dobbiamo selezionare il cibo dallo scarto e non viceversa. Cosa si intende qui per ochel, per cibo? Convenzionalmente si intende per ochel la parte utile in quel momento e per psolet ciò che non si desidera, sebbene potrebbe non trattarsi affatto di commestibili, come si è già detto. E quindi le definizioni di ochel e psolet sono relative alla situazione nella quale ci troviamo. La seconda condizione, se si esegue la selezione direttamente con la mano, bayad, e non mediante un utensile, bichli, che qualificherebbe l'azione come professionale. Le posate comunemente usate a tavola sono considerate un prolungamento della mano e non un utensile a questo fine, e quindi possiamo utilizzare tranquillamente la forchetta e il coltello per pelare della frutta, come vedremo. La terza condizione per poter permettere il borer, se si esegue la selezione per uso immediato. In ebraico, o meglio in aramaico, si dice lealtar. Si intende per uso immediato e quindi permesso il lasso di tempo che trascorre il sabato mattina dall'uscita dal Beta Knesset fino all'inizio del pranzo. E in generale possiamo dire circa un'oretta prima del pasto è considerato prima del pasto e quindi tempo legato al pasto e quindi l'azione è permessa. Prima di così, no. Cosa succede di Yom Tov? Fin qui abbiamo parlato di Shabbat, di Yom Tov, la melakha di Borer è permessa nell'ambito della preparazione dei cibi soltanto, anche senza tener conto delle suddette condizioni, secondo la casistica seguente. Primo argomento, se anticipando l'operazione alla vigilia della festa il risultato è inferiore, cioè il cibo che risulta è meno buono, è lecito comprarla durante la festa. Per esempio, la frutta destinata a una macedonia può essere sbucciata di Yom Tov anche con un apposito utensile e con largo anticipo rispetto al pasto cui è destinata, alla sola condizione che non lo si faccia un giorno festivo per il seguente per macerarla. È pure permesso lavare la frutta e la verdura per consumarla lo stesso giorno, anche non immediatamente. Non è però consentito lasciarla a bagno a questo scopo, perché lasciarla a bagno è considerato uvda dechol, un divieto rabbinico riferito a un'attività tipicamente feriale. Lasciare a bagno la frutta o la verdura diventa quasi un'azione professionale, in un certo senso, anche di Yom Tov. Se di una selezione vera e propria si tratta, va eseguita con il minimo sforzo. Se cioè è meno faticoso prelevare lo scarto dal cibo di Yom Tov, si potrà procedere in questo modo, sebbene di Shabbat questo sia proibito in linea di principio, come abbiamo visto. Secondo argomento, qualora la mescolanza esisteva da prima di Yom Tov e la selezione dei suoi componenti non produce un risultato di qualità inferiore se eseguita alla vigilia, ma non è stata fatta per dimenticanza o impedimento, per esempio, la si eseguirà durante la festa adottando un shinui. Abbiamo quindi qui una soluzione di mezzo, diciamo così. Shinui significa una procedura diversa dell'usuale. Per esempio, nel caso delle posate, si ripartiranno le posate scegliendo il cibo dallo scarto, cioè prendendo in mano solo quelle che servono per apparecchiare la tavola in quel momento, e non viceversa, esattamente come di Shabbat. Le stoviglie che sono state lavate e mescolate durante Yom Tov, invece, possono essere smistate normalmente per l'uso dello stesso giorno, anche dalla sera alla mattina entro il tramonto, ma non dalla mattina alla sera, perché questa appartiene già al giorno successivo. È completamente, terzo argomento, è completamente proibito selezionare ciò che normalmente si fa su larga scala. Per esempio, selezionare la farina da eventuali grumi. Di Yom Tov, a differenza di Shabbat, si può anche, per esempio, preparare una torta e questo può comportare selezionare della farina. Ma attenzione, siccome i nostri Chachamim percepiscono la selezione della farina come un'operazione, diciamo così, industriale, lo possiamo fare soltanto su piccola scala. Inoltre non è mai consentito l'uso di utensili che si adoperano normalmente su larga scala, come il setaccio, mentre il colabrodo e il colapasta sono permessi per togliere l'acqua dalla verdura, dal riso o dalla pasta. Secondo alcuni, il principio facilitante del mitoch che abbiamo studiato le volte scorse e che dice che dal momento che una certa melakha è stata permessa per ochel nefesh, per la preparazione del cibo, possiamo estendere il permesso anche ad altre finalità, si applica anche alla melakha di Borer. E pertanto, questi poskim più facilitanti permettono di ripartire di Yom Tov negli scaffali del Beta Knesset libri mescolati di argomento diverso. Per esempio, si accumulano dopo la tefilah, machazorim, chumashim, eccetera, se vi è la possibilità che vengano riutilizzati il giorno stesso prima del tramonto, attività che invece è proibita di Shabbat. Legata alla melakha di Borer, studieremo il din relativo al molid, cioè al creare una nuova entità. I maestri hanno istituito questa proibizione di Shabbat per la sua evidente affinità con le melachot vere e proprie e con le attività creative in genere. Non è pertanto consentito di Shabbat rompere o sciogliere il ghiaccio in un recipiente vuoto determinandone il passaggio dallo stato solido a quello liquido. È però permesso mettere cubetti di ghiaccio in una bevanda per raffreddarla, anche se sappiamo che il ghiaccio si scioglierà, ma si scioglierà da solo a questo punto. Così non è permesso di Shabbat scongelare del cibo versandovi sopra acqua calda o collocandolo accanto a una fonte di calore e all'inverso creare cubetti di ghiaccio introducendo acqua negli appositi contenitori nel congelatore. Di Yom Tov ciò è per lo più considerato permesso a condizione che se ne utilizzi il prodotto nella stessa giornata entro il tramonto, come già abbiamo detto prima. Parliamo ora della melachà di tochen, macinare. Cosa significa tochen? Significa, secondo la halakha, tagliuzzare materiali in pezzettini finissimi. La melachà riguarda, nella accezione tradizionale, solo il suolo e i suoi prodotti. Pertanto, cibi che non sono vegetali, come la carne, il pesce, le uova, il formaggio, non rientrano in questo divieto e possono essere tritati anche di Shabbat. Occorre solo fare attenzione a non adoperare di Shabbat la grattugia per il formaggio, in quanto è un utensile dedicato per il divieto che abbiamo già conosciuto di Uvda Dechol, comportamento tipicamente feriale. Cioè i poschimi ritengono che la grattugia sia, diciamo così, rientri in una sfera di tipo professionale. E al suo posto di Shabbat potrà essere usato un semplice coltello. Di Yom Tov resta proibita la melachà di macinare per tutto ciò che non è commestibile. Per esempio, fare a pezzettini zolle di terra o grattare il fango dalle scarpe. Abbiamo detto che in linea di principio questa melachà riguarda il suolo e i suoi prodotti. Per quanto riguarda i cibi, questi si dividono in quattro categorie. Vi sono i cibi la cui macinazione è proibita del tutto. Si tratta di prodotti alimentari generalmente trattati su larga scala, come la riduzione del grano in farina. Ciò non può essere fatto neppure in piccole quantità. Per quanto riguarda un'altra categoria, parliamo dei cibi la cui macinazione è permessa. E questa comprende tre sottocategorie. Abbiamo i cibi non vegetali, di cui abbiamo già parlato, i cibi già macinati e ricomposti, anche se sono di origine vegetale, come per esempio il pane, i biscotti o la matzà. In questo caso non c'è divieto, perché? Perché secondo la halakha, en tochen achar tochen, non c'è divieto di macinazione dopo macinazione, e quindi l'operazione è permessa, anche se si tratta di vegetali. Terza sottocategoria, cibi che vanno a male o perdono sapore se macinati il giorno prima. È dunque permesso fare a pezzettini o grattare spezie, frutta fresca e verdura, per esempio per preparare un tabulè. Terza categoria, cibi la cui macinazione è permessa solo se eseguita in modo diverso dall'usuale, e cioè beshinui. Si tratta del sale o di vegetali che non perdono sapore se tritati il giorno prima. Non è pertanto lecito tritare noci di Yom Tov, per esempio, se si è dimenticato di preparare il charoset per il seder prima che iniziasse la festa di Pesach. Se tuttavia non lo si fosse fatto la vigilia, lo si può fare a festa iniziata beshinui, per esempio, eseguendo la macinazione della frutta direttamente sulla tovaglia e non su un piatto come siamo abituati a fare di solito. Mentre molti permettono l'uso della grattugia di Yom Tov, a differenza di Shabbat come abbiamo visto, in generale utensili dedicati di larga scala come il macina caffè non possono essere adoperati di Yom Tov, neppure se si tratta di piccoli quantitativi, sempre per il divieto di Uvda Dechol, comportamento tipicamente feriale che riguarda l'uso di quegli utensili che presentano un minimo, diciamo così, di professionalità, come abbiamo già visto. E quindi l'azione è permessa se la si fa in modo integralmente artigianale, diciamo così. Abbiamo legata alla melachà di macinare quella di setacciare, merakked, che può essere eseguita di Yom Tov solo se si tratta di materiali che normalmente vengono setacciati in piccole quantità. È pertanto proibito setacciare la farina da grumi, ma è permesso setacciare il caffè macinato. Risetacciare per la seconda volta la farina alla ricerca di insetti che abbiamo visto essere caduti dentro è in linea di massima permesso. Quindi abbiamo della farina già setacciata nella quale si presentano, diciamo così, dei piccoli ospiti non graditi. Risetacciarla alla ricerca di costoro è permesso, ma trattandosi di un'operazione che dà lo stesso risultato se eseguita prima di Yom Tov, se la si compie durante la festa, è necessario anche qui adottare un shinui, per esempio rovesciare il setaccio. Parliamo anche della melachà di Lash, che è la conseguenza della macinazione della farina ed è la melachà di impastare. Abbiamo detto che si può fare una torta di Yom Tov. Se l'operazione può essere eseguita prima di Yom Tov senza perdita di gusto, la si compia prima della festa. Se ci si è dimenticati, la si esegua di Yom Tov adottando un shinui. Altrimenti, ed è la maggior parte dei casi, può essere eseguita di Yom Tov normalmente. All'atto pratico, è lecito impastare di Yom Tov farina e acqua, preparare un'insalata di tonno e maionese, per esempio, e simili. Perché in questi casi l'impasto non è strettamente amalgamato e quindi non è considerato, diciamo così, impasto a tutti gli effetti per quanto riguarda le problematiche dei giorni festivi, le problematiche dei giorni festivi che abbiamo visto. Direi che per oggi ci fermiamo qui. La prossima volta ci dedicheremo più da vicino alle problematiche legate alla melachà di cucinare, che in linea di principio abbiamo visto essere permesso di Yom Tov a differenza di Shabbat, ma comporta comunque degli accorgimenti e delle limitazioni che studieremo. Volevo oggi concludere la mia trattazione tornando a un tema di Haggadah, di Midrash, diciamo così, legato ancora alla Parashà di Emor, che abbiamo letto l'ultimo Shabbat e che parla, come abbiamo visto, delle festività. Invece di interpellare il Gaon di Vilna, come abbiamo fatto all'inizio, userò una par condicio e interpelleremo uno dei grandi maestri del Hasidismo, il Rebbe di Gur, lo Sfat Emet di Gur, il quale, andando ad analizzare il capitolo di cui già ci siamo occupati, mette in luce come pochi versi prima la Torah ci parli della mitzvah del Kiddush Hashem. Il versetto dice, siamo al versetto 32 del capitolo 22, alla conclusione del capitolo, Velo techallelu et shem kodshi, non profanerete il mio nome, venikdashti betoch bene Israel, ani Hashem mekadishchem. Viceversa sarò santificato in mezzo ai figli di Israele, io sono Hashem che vi santifica. Amotzi etchem me'eretz Mitzrayim, liot lachem Elohim, ani Hashem, colui che vi ha tratto dalla terra d'Egitto per essere il vostro Dio, io sono Hashem. La domanda che il Rebbe di Gur, l'alter Rebbe di Gur, pone a proposito della conseguenzialità degli argomenti è: perché la Torah parla della mitzvah del Kiddush Hashem proprio nel momento in cui sta per iniziare la trattazione sulle feste? Che cosa c'entrano un argomento con l'altro? E il Rebbe di Gur dice, parte da questo ragionamento. La mitzvah del Kiddush Hashem è una delle mitzvot positive della Torah. In cosa consiste questa mitzvah? Consiste nel essere pronti a dare la propria vita se ci viene imposto di compiere determinate trasgressioni che vedremo. Dice ancora il Rebbe di Gur che la Torah ci dà 248 mitzvot positive in corrispondenza delle 248 parti del corpo umano. Spiegano i cabalisti che il corpo umano è stato creato con 248 parti affinché ciascuna di esse corrispondesse a una delle 248 mitzvot positive della Torah che era già stata data, era già presente davanti a Kadosh Baruch Hu nel momento in cui ha creato il mondo. Ebbene, la mitzvah del Kiddush Hashem è una mitzvah di quelle positive e quindi corrisponde evidentemente a delle parti del corpo umano che derivano dall'osservanza di questa mitzvah un beneficio, come tutte quante le parti del corpo umano, si tratta di capire quali. La mitzvah del Kiddush Hashem, dicevo, consiste nel santificare il nome di Dio dando la nostra vita qualora ci venga imposto di trasgredire determinate norme. Quali sono queste norme? Sappiamo che in linea di principio Asher yaaseh otam Adam v'chai ba'em, che il pericolo di vita passa davanti a qualsiasi trasgressione della Torah. Vi sono però tre trasgressioni alle quali noi non possiamo cedere neanche a fronte del pericolo di vita e quindi dobbiamo in questi casi essere pronti a fare Kiddush Hashem. Quali sono queste tre averot? Lo sappiamo benissimo, sono la Avodah Zarah, l'idolatria, il Gilui Arayot, determinate unioni sessuali proibite, e la Shefichut Damim, l'omicidio. Lo Sfat Emet si domanda, nel momento in cui facciamo Kiddush Hashem e sacrifichiamo la nostra vita di fronte a un'ingiunzione pur di non trasgredire queste tre averot capitali, quali organi del corpo umano vengono elevati attraverso l'osservanza di questa mitzvah? Abbiamo detto in effetti che 248 sono le mitzvot in corrispondenza dei 248 parti del corpo umano. A ogni parte corrisponde una mitzvah e viceversa. La risposta che il Rebbe di Gur ha, di Gur dà è che il Kiddush Hashem di fronte a queste tre averot corrisponde al cervello, al cuore e al fegato, che sono considerati gli organi vitali per eccellenza del nostro corpo. Ecco perché di fronte a queste tre trasgressioni noi dobbiamo preferire la morte. Come si ripartiscono queste tre trasgressioni di fronte ai tre organi del corpo umano che ho nominato? Verosimilmente, l'idolatria corrisponde al cervello. L'idolatria è, nel pensiero dei nostri maestri, anzitutto un atteggiamento mentale. Rispetto al cuore troviamo il Gilui Arayot, il cedere a determinate tentazioni di carattere sessuale, tentazioni molto gravi naturalmente. Perché? Perché la vita sessuale è strettamente legata al sentimento e il sentimento ha la sua sede nel cuore. Infine, alla Shefichut Damim, al reato dell'omicidio, corrisponderebbe il fegato. Perché? Perché il fegato, secondo la Halakha, è kullo dam, è interamente sangue. È una parte del corpo costituita da una percentuale elevatissima da sangue. Tant'è vero che per poter mangiare il fegato degli animali, insomma, acquistato in macelleria, noi dobbiamo seguire una procedura di kasherizzazione diversa da quella del resto della carne, proprio perché il fegato non si limita a contenere sangue, ma è esso stesso sangue. E l'espressione Shefichut Damim, versamento di sangue, corrisponde naturalmente a questo. E quindi, una volta che noi facciamo Kiddush Hashem e rinunciamo alla nostra vita pur di non commettere queste tre trasgressioni, ecco che riscattiamo spiritualmente i tre organi di cui abbiamo parlato. Ma attenzione, il Rebbe di Gur non si limita a dire questo. Ci dice anche che in corrispondenza di queste tre trasgressioni capitali ci sono state date i Shalosh Regalim. I Shalosh Regalim rappresentano quindi, attraverso la partecipazione di tutto il Klal Israel al pellegrinaggio a Yerushalayim, rappresentano il riscatto della nostra persona nei suoi elementi vitali. E qui subentra un'altra considerazione, e cioè la differenza fra Yamim Tovim e Shabbat, di cui abbiamo già parlato. Lo Shabbat non è legato a nessun luogo particolare della terra. Il verso qui, seguendolo nella sua interpretazione letterale, che dice Shabbat ila Hashem bechol moshevotechem, significa che lo Shabbat è dedicato interamente a Kadosh Baruch Hu e deve essere osservato in tutte le vostre dimore, letteralmente, cioè dovunque voi siate. Non avete bisogno di spostarvi per osservare Shabbat, perché lo Shabbat è un'entità esclusivamente spirituale, dedicata al 100% a Kadosh Baruch Hu. Diverso è il caso degli Yamim Tovim, di cui i Shalosh Regalim fanno parte. L'osservanza integrale dei Shalosh Regalim, secondo la Torah, comporta uno spostamento delle nostre persone. Noi dobbiamo recarci in Aliyah la Regel a Yerushalayim per osservare queste festività nel modo più completo. Perché? Spiega lo Sfat Emet, perché queste tre festività costituiscono altrettanti momenti di espiazione per quello che riguarda la nostra persona. La nostra persona può significare anche il nostro corpo, che si sposta a questo scopo, e quindi anche gli organi del nostro corpo, e in particolare gli organi che tengono in vita il nostro corpo e che sono, come abbiamo già detto, rispettivamente il cervello, il cuore e il fegato. A questo punto dobbiamo capire che cosa c'entrano i Shalosh Regalim con le tre trasgressioni gravissime di cui abbiamo parlato. Io penso che Pesach espii per la Avodah Zarah, per l'idolatria. Perché? Perché nel racconto del libro di Shemot, nel racconto dell'Esodo, quando agli ebrei fu chiesto di mettere da parte gli agnelli per il primo Korban Pesach della storia, alla vigilia dell'uscita dall'Egitto, il testo della Torah dice Mishchu ukhu lachem zon le mishpechotechem veshachatu apasach. Ritirate, letteralmente, e prendete gli agnelli divisi per famiglie per poter celebrare l'agnello pasquale. Cosa significa Mishchu? I commentatori dicono cosa significa ritirate? Ritirate le vostre mani dalla Avodah Zarah. Il motivo per cui è stato scelto proprio l'agnello come animale da sacrificare in quel frangente è legato al fatto che l'agnello faceva parte del panteone egiziano e bisognava dimostrare la vanità di queste divinità nelle quali loro credevano. Ecco dunque che Pesach istituzionalmente riguarda il tema della Avodah Zarah. Cosa dire di Shavuot, che è la festa che ci attende fra pochi giorni? Shavuot è in corrispondenza del Gilui Arayot, delle trasgressioni nella sfera sessuale. Perché? Perché dicono i nostri Chachamim che Shavuot è stato il momento del matrimonio fra Dio e il popolo di Israele. E il matrimonio rappresenta il riscatto e il kiddush, diciamo così, la santificazione della vita sessuale di ciascuno di noi. Il fatto di aver creato quindi una famiglia monogamica in senso spirituale, evidentemente, fra Dio e il popolo ebraico nel giorno di Shavuot, ecco che Shavuot rappresenta il Matan Torah. La Torah rappresenta il riscatto delle trasgressioni di carattere sessuale. La Torah stessa è, le tavole della legge sono state la Ketubah, che ha siglato questa unione nuziale fra Dio e Israele. La terza festa di pellegrinaggio è la festa di Sukkot. Sukkot è in corrispondenza della Shfichut Damim. Sukkot è in corrispondenza dell'omicidio e riscatta e espia trasgressioni di questo tipo. In che senso? Molto semplice. Sukkot rappresenta la pace. Nella tefillah noi diciamo Ufros alenu sukkah shelomecha. Tutte le sere noi diciamo stendi su di noi la sukkah, la capanna della tua pace. Cos'è la pace? La pace è naturalmente l'antitesi della guerra. E la guerra è shfichut damim, versamento e spargimento di sangue all'ennesima potenza. La Sukkah, con il suo simbolo di copertura e di accoglienza nei confronti di tutti, rappresenta il tema della concordia e della pace, a differenza delle situazioni nelle quali ci troviamo in conflitto fra di noi e usiamo la violenza e l'aggressività reciprocamente. Ecco dunque la simbologia di Sukkot come riscatto della terza trasgressione capitale, che è la shfichut damim, il versamento di sangue. Abbiamo quindi qui un panorama dei Shalosh Regalim molto molto interessante, molto molto affascinante. Questi tre momenti annuali in cui anticamente il popolo ebraico si ritrovava a Yerushalayim rappresenta il riscatto delle tre trasgressioni capitali per le quali noi dobbiamo essere pronti a dare la nostra vita. Questo è il motivo per cui lo Sfat Emet di Gur, così ci dice lui, la mitzvah del Kiddush Hashem è scritta subito prima quella delle feste. Come dirci, tradotto nel linguaggio di oggi, che l'osservanza delle feste rappresenta a sua volta una forma di grande Kiddush Hashem. Le feste rappresentano ciò che ci unisce, che ci tiene insieme, non soltanto sincronicamente, cioè tutti gli ebrei del mondo nella stessa generazione, ma anche nei nostri rapporti con le generazioni passate e sperabilmente con le nostre generazioni future. Shavuot è al centro di tutto questo discorso. Shavuot è il momento del Matan Torah, è il momento che ci lega particolarmente a Kadosh Baruch Hu, e quindi ben venga, per così dire, questa festività, sia pure breve, dura un giorno solo secondo la Torah, due secondo i Chachamim, non ha una mitzvah specifica. Perché? Perché Shavuot è essa stessa la mitzvah, per così dire, con la mem maiuscola. È il momento in cui abbiamo accettato la Torah e la accettiamo ogni volta. Bayom azeh ba'al midbar Sinai, dice il testo della parashah che leggeremo il primo giorno di Shavuot. In questo giorno, cioè nel mese di Sivan, i nostri padri sono arrivati nel deserto del Sinai per ricevere la Torah. Per quale motivo è scritto in questo giorno e non in quel giorno? Per attualizzare la cosa, per dirci che la Torah deve essere percepita da noi come una cosa nuova ogni giorno. Questo è il significato della festa di Shavuot. Be'ezrat Hashem, ci vediamo la prossima settimana. Continuiamo la nostra trattazione sulle halachot della festa e magari anche su alcuni spunti che ci vengono dalla Parshanut, dalla letteratura dei nostri commentari, per comprendere meglio il significato e l'osservanza delle nostre grandi festività. Grazie a tutti per la vostra attenzione.